quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi ha conosciuto il suo pensiero? La prima lettura, avete sentito, è un inno alla sapienza di Dio. Ed è un tema molto difficile. La sapienza è un dono dello Spirito Santo, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio. Eppure vedete oggi l'uomo è talmente orgoglioso da pretendere i consigli, di dare i consigli a Dio. Quanti ne ho sentiti anche questi giorni di questi discorsi. Ma tu che ne sai? Tu che appena vedi oltre e non oltre l'ombra del tuo naso. Ma tu che conosci della vita, del mistero della vita, cosa conosci di te stesso? Sapete cosa conosciamo del cervello umano? Cosa dicono gli scienziati? Conosciamo appena il 10%. Ma che tu cosa sai tu delle galassie che stanno a 10 miliardi di anni luce da noi? Cosa ne sai tu? Ma tu sai dove ha origine il terremoto? Tu sai da dove origine le sorgenti del mondo? Tu uomo. Eppure l'uomo è talmente orgoglioso da pretendere di dare i consigli a Dio. L'uomo di oggi. Vedete, il Signore oggi ci mette davanti a nudo la nostra coscienza. Il Vangelo è un Vangelo duro. È un po' di domenica che Gesù ci mette davanti col bastone, si mette. Non è più il Gesù buono, chi ha la vita difficile venga a me, sono mite, d'umile di cuore, sarò il vostro ristoro. No, no, io sono, venga a portare la guerra, non la pace, ha detto Gesù. Oggi si dirà, avete sentito? Chi vuol venire dietro a me, quali sono le condizioni? Rinneghi il proprio egoismo. Oggi al massimo grado. Prenda la sua croce tutti i giorni e mi segua. E qui interverrebbe il Carducci a dirci: o Galileo, dalle folve chiome, cruciato martire, tu cruci gli uomini. La vita vista da un ateo è una vita fatta che una fregatura. Quante volte sento questa battuta? Che fregata la vita! È vero che è una fregatura se ci manca la fede. È certo che è vero. Ma tu cosa vuoi sapere se i tuoi giorni, che sono come l'erba che al mattino s'affaccia sul greppo e alla sera falciata di secca, ma cosa vuoi sapere della tua vita? Ieri parlavo con una persona, cioè mentre lavoravo mi è morto un ragazzo sotto le mani, giovanissimo con infarto, sono ancora spaventata, mai successo nella mia vita un fatto del genere. Cioè, padre, ma che succede? La vita è fatta così, è fatta di giorni. È fatta di tempo, è vita precaria. Noi non siamo fatti per questi 4 giorni. Diceva Montale, aiutami a capire questo rotolo che si svuota da 4 soldi che si srotola davanti a me. Non capisco niente di questa vita che poi termina nel silenzio più assoluto. Amici, e noi pretendiamo di capire la nostra vita. Pretendiamo di essere i sapienti, più sapienti di Dio. Gesù dice, io distruggerò la sapienza dei sapienti, distruggerò l'intelligenza degli intelligenti. Il Magnifica della Madonna è tutto un canto di umiltà, sentite, ha innalzato gli umili, chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esalto. Dio abbatte i potenti, li depone dal trono, e l'uomo continua imperterrito nella sua vita di calcolatore, ma di che? Quando ti può prendere in colpa da un momento all'altro? Ma dice San Paolo, cosa sei? Cosa hai di tuo per potertene vantare? La vita è la tua? Se fosse la tua, la custodiresti, impediresti la fine. Non puoi, ti trovi morto di secco, all'improvviso. Cosa hai? I tuoi talenti, i tuoi doni? Ma tu te li sei dati? Ma perché ce l'hai? Amici, vedete, sono tutte domande che dobbiamo porci. La Bibbia ci dice, tutti i nostri giorni svaniscono. Finiamo i nostri anni come un soffio. Gli anni della vita sono 70, 80 per i più robusti. Oggi si è allungata, ma non so se sia un bene o un male. e tutti passano presto, sono fatica e dolore, e noi ci dileguiamo. Ecco, il fiume che scompare, generazioni che passano, no? Di fronte a questa vanità di vanità, come reagisce l'uomo? In due maniere. C'è il materialista, colui che cavalca un cavallo perdente, e dice coronemus nos rosis, d'un tempus avemus, traduco. Era il grido dei pagani prima di Cristo, di Orazio, di Ovidio. Coroniamoci di rose finché abbiamo tempo. È il grido del Rinascimento, giovinezza che se ne va tutta via, del domani non va certezza, godi. Beviamo, mangiamo, divertiamoci, coroniamoci di rose, tanto la vita finisce presto, mangiamo e beviamo e divertiamoci. È la logica dei pagani, come se nulla ci fosse dopo la nostra morte. La seconda reazione è quella dei cristiani, che sulla sapienza di Cristo fanno questo ragionamento. Signore, insegnaci a contare i nostri giorni per donarci la saggezza del cuore. Insegnaci a vivere con i piedi per terra, con gli occhi puntati sempre verso il cielo. Vedete, un grande scrittore francese, Charles Péguy, convertito, in un suo grande scritto romanzo diceva: Gesù Cristo, bambino, non è venuto a raccontarci le favole, le frivolezze, durante il poco tempo che aveva. Gesù ci ha portato la sapienza del cuore e ci ha detto con molta chiarezza quali sono le condizioni per poterlo seguire, che sono condizioni difficili, perché la scelta, amici, che dobbiamo fare nella vita non è una scelta da poco, come andiamo al supermercato fra un prodotto e l'altro. La scelta che dobbiamo fare, a cui siamo chiamati, è la scelta fra il tempo che passa, veloce, e l'eternità che non finisce mai. Capito? E Gesù ci invita a scegliere, è lì il difficile. Due padroni, quante volte nella Bibbia ricorre questo paragone? Tu devi scegliere. La vita, mi sembra una scelta. Non possiamo vivere con i piedi su due staffe. Nella vita non si può prendere tutto. È chiaro, no? Allora, o scegli o Dio o il denaro. E c'è chi sceglie il denaro? Fra Dio e il piacere, la vita edonistica. Godi finché ti pare, come ti pare. Fra Dio e la carriera. Dio e se stessi, Dio e il proprio clan, anche, dice Sant'Ignazio, colui che non ha anteposto nulla a te e nessuno, ti chiede di non anteporre niente e nessuno a lui. Siccome tu sei per il Dio il primo valore, tu metti Dio al primo valore, non lo mettere dopo chi ama il padre, la madre, i figli, anche la propria vita, più di lui, non è degno di me. Amici, il Signore non sta al nostro gioco, non è un bene relativo come tutte le cose che possiamo scegliere. Dio, Cristo, è un bene assoluto, un bene eterno, infinito. E non ci sta che noi anteponiamo le nostre piccole cose a Lui. Vedete, la sapienza del Vangelo è una scelta, diciamo, gustativa ed operativa. Spiego. C'è un verbo latino che si chiama sapere, non sapere, sapere dell'intelletto. Sapere è il saper gustare, come quando voi donne fa cucinate, andate a sentire il sugo, se è sanato o meno, se la vivanda è la giusta cottura, tutti i gusti, assapori il concentrato di bene. Ora il Signore vuole che noi, nelle nostre scelte, agiamo con sapore, con intelligenza gustativa, che sappiamo gustare le cose, che sappiamo capirle, ma non tanto per una operazione cerebrale, quanto per essere operativa, per metterla in pratica. Quindi la sapienza, che è diversa dalla scienza, esige da noi una scelta di sapere, di assaporare con gioia, con capacità, ciò che dobbiamo assaporare per poterlo poi portare nella nostra vita. Quando noi scegliamo Gesù Cristo, cari miei, e io tante volte nella vita mi sono trovato davanti a due opzioni, A 14 anni mi sono trovato fra la carriera sportiva e Gesù Cristo. Vieni, ti porto a Coverciano. E c'era Scivoli, c'era Charles, c'era Boniperti, grandi uomini di quel tempo. E io, ragazzino con talento calcistico, mi sono trovato a 14 anni a fare la scelta. E il centravanti della nazionale mi disse: ti pentirai. Quando gli risposi: Alberto, io mi faccio prete. E fatti prete. Ancora queste parole mi risuonano qui nelle orecchie, su al Santa Giuliana. Prima scelta a 14 anni. La seconda grande scelta ce l'ho avuta appena prete, col mio cardinale, che voleva portarmi a Roma per fare la carriera ecclesiastica. A quei tempi si diceva che per farsi vescovi tre cose ci volevano. La santità, ma se non c'era si faceva lo stesso. La scienza, la cultura, la prima non ce l'avevo. La seconda un pochino, la scienza, la cultura, ma se non c'era si faceva lo stesso. Ma ciò di cui non potevi fare a meno, anche oggi, sapete cos'è? Un diavolo che ti porti su. La spintina, io la spintina ce l'avevo, c'era un diavolone, perché il cardinale mio vescovo era la quarta autorità del mondo, il Papa Pio XII, Montini, l'assessore al Sant'Uffizio, e veniva lui il quarto. Immaginate che carriera mi faceva fare a Roma: ti porto con me, ti proteggo io, ti faccio, no, cardinale, io non ci vengo a Roma, non era mia coscienza. Mi cacciò il giorno dopo, fuori dai stivali. Ho rinunciato a tutto questo, ma con gioia ci ho rinunciato. Non era il mio sentire, non era la mia coscienza. Due scelte, ragazzi, io non so quanti di fronte a queste scelte avrebbero scelto come ho scelto io. Lo Spirito del Signore mi ha consigliato questo. E ho fatto bene a fare il prete, a fare il parroco, ho fatto molto bene. Questa era la mia strada. E altre scelte di cui non vi sto parlando. Quante volte ho dovuto scegliere nella mia vita? Quante? Non si può tenere ma. Devi seguire Gesù, e nel sacrificio, e nella croce, e nel dono di te. Nella scelta. Poi devi dire nel dono di te completamente. Ora, amici, vedete, quando scegliamo Gesù Cristo, noi non scegliamo la sua filosofia o la sua dottrina, noi scegliamo la sua persona. La nostra scelta non è una scelta di intelletto. Cioè, mi piace il Vangelo, diceva Gandhi, io il Vangelo lo conosco benissimo. Quante volte ho desiderato farmi cristiano, venendo in Europa ho visto i cristiani, non mi farò mai cristiano. Che bell'esempio gli abbiamo dato, noi cristiani. Se fosse vivo oggi si farebbe, no? Ateo assoluto si farebbe, assoluto, dai anni. Ecco, amici, io non scelgo il Cristo per la sua dottrina o per il suo Vangelo. Io scelgo Cristo per la sua persona. La mia è una scelta esistenziale, come quando una persona si innamora di un'altra. Io, quando mi innamoro di una persona, mi innamoro di te, così come sei, con i tuoi limiti, le tue virtù, i tuoi difetti, i tuoi slanci, i tuoi desideri, la tua cultura, le tue abitudini. Cioè io accolgo te. Abbiamo fatto un matrimonio ieri sera. Io ti accolgo, bello. Io ti accolgo. Cioè tu entri a far parte della mia vita, come io nella tua vita, così come sei. Non scelgo se hai fatto il classico, lo scientifico, o se sei ingegnere o sei medico. Scelgo te. Quando scegliamo Cristo, amici, scegliamo Lui. Allora vedete, una scelta esistenziale che è un atto di fede. È un consegnare la nostra esistenza alla sua persona. Di qui tre verbi che sono tre operazioni, tre modi di vivere. Io, Signore, mi fido di te. Fidarsi è dell'intelligenza, cioè conosco le motivazioni per cui mi dico ci credo. Io mi affido, che non è dell'intelligenza, è della volontà, perché quello che ho capito come verità, io lo reputo come bene e lo seguo con la mia volontà. Io mi fido, mi affido e infine ti do tutta la mia persona, mi lascio condurre. Amici, questa è la scelta cristiana. Questa è la scelta cristiana. Voi capite allora chi è l'uomo sapiente, l'uomo cristiano? È l'uomo, attento a questo che vi dico, è l'uomo che sa scegliere fra l'importante e l'urgente. Diverso, eh? L'urgente è ciò che è impellente, l'importante è ciò che vale. Vedete, noi oggi, abituati ad un cristianesimo annacquato, fuori moda, io non sono per questa linea, eh? Capito? Io sono per un cristianesimo, pur peccatore come voi, che non voglio minimamente scalfire con i miei peccati, con le mie insufficienze. Cristo è quello e non se ne parla più. Il Vangelo è quello, o lo segui o non lo segui, poi sbaglierai, sarai peccatore, ti pentirai, ma è quello il Vangelo. Oggi invece, amici, abbiamo un cristianesimo di compromesso. Quando mi si dice che la Chiesa è un ospedale da campo, mi sta bene. Ma quando un medico si avvicina al malato, non si avvicina per fargli compagnia, ma per guarirlo con la medicina, capito? Oggi invece, oggi non è il tempo, un giorno lo dedicherò appositamente a ciò che va in moda oggi. Vi farò una bella lezioncina, bella, molto bella. Oggi vi faccio l'antipasto. Io non sono per questa linea. Pur di non litigare, andiamo tutti d'accordo? No! Sacrificando la verità. Oggi siamo davanti a un nuovo modernismo. Una Chiesa che rinuncia ad essere maestra. Andate e insegnate, ha detto Gesù Cristo. Capito? Io per andare d'accordo con voi non posso sacrificare il Vangelo. Madre Teresa, eccola qua oggi, santa, sta facendo santa in questo momento, quante volte ha detto: la verità ci divide, l'amore ci unisce. Ecco i santi, la verità ci divide. Il bianco non è il nero, Cristo non è Maometto o Buddha, Cristo è Cristo. Amici, vedete, oggi invece, pur di non litigare, ci vogliamoci bene, stiamo in pace, abbassiamo i toni, mitighiamo i colori, andiamo verso la mezzanotte, così non si vede più niente, no? Ma questo è il tradimento della verità. Oggi, attenti a questa espressione, per andare incontro a un'umanità sempre meno cristiana, si pensa che si possa recuperare sminuendo la verità cristiana. No, no. Diceva il cardinale del Ghana: allora i miei martiri hanno fatto gli scemi, sono morti invano. Ha ragione. Se si poteva contrattare la morte e la vita, si poteva addomesticare la verità, mettiamoci d'accordo e buonasera. No, hanno preferito morire. Sant'Ignazio, il mio Sant'Ignazio di Antiochia, che sta vedendo la sua Siria distrutta, massacrata, che diceva Sant'Ignazio? Voglio essere maciullato, stritolato dai denti dei leoni per essere il frumento di Cristo. Amici, questi sono i santi che per la verità hanno dato la vita. Ma lo dice Gesù: chi antepone la vita a me non è degno di me. Guardate che il Vangelo di oggi, questo piccolo Vangelo, è inserito fra due espressioni. La prima, sopra c'è il banchetto, gli invitati che non vengono, e sotto c'è il sale che perde il sapore. Chi sono gli invitati al banchetto? Dio fa un banchetto, invita: venite, veniteci. Ah no, 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 oh, devo andare a comprare un campo, lo devo andare a vedere, non posso, abbimi per escusato. E l'altro dice: ah no, ho comprato 5 paia di buoi, le vado a provare, non posso venire, ho preso moglie, le vado a provare. E no, cocca, né moglie né buoi né campo, nessuno di questi entrerà nel mio banchetto. Parola precisa di Cristo. Dopo questo Vangelino di oggi c'è: se voi non ascoltate le mie parole, siete come un sale senza sapore. Lo capite dove è inserito questo piccolo Vangelo? Allora Gesù oggi ci mette davanti il suo ideale. Vuoi essere cristiano? Vuoi? Gesù non si impone mai, si propone sempre inchinandosi alla nostra libertà. Vuoi? Ecco le condizioni: rinnega il tuo egoismo, prendi la croce ogni giorno e seguimi, e non mettere niente e nessuno prima di me. Amici, concludo. Nel libro dell'Apocalisse San Giovanni scrive alla chiesa di Laodicea, una delle sette chiese. Sentite che scrive: io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo, magari fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Quale preghiera spontanea ci viene dal cuore? Semplice. Guardate, oggi noi abbiamo svalutato tutto. Faccio due piccoli esempi. La messa domenicale. Quante volte quando vi a confessarvi vi dico: padre, ho perduto la messa. Io dico: allora tu per la settimana smetti di cucinarci. No, spacco la famiglia. Brava, brava. Perché la famiglia si fonda sulla cucina, al tavolo di cucina. Se tu smetti di cucinare, tu spacchi la famiglia, la distruggi. Perché la mensa in ogni famiglia è il cuore battente dell'unità e dell'amore. Ecco la messa. Ma la messa domenicale, sì, è importante, però c'è sempre qualcosa all'ultimo momento. Viene l'amico, imprevisto, c'è da fare attesa, c'è il supermercato aperto, c'è magari l'amico che ti ha telefonato un attimo e dice: guarda, sono 5 anni che non ci vediamo. C'è sempre una scusa. Magari la messa si lascia all'ultimo minuto, magari alle 9 di sera, alle 21. Se ci fosse a mezzanotte, anche a mezzanotte. E la messa si perde. Siamo al mare. Ho perso la messa perché era al mare, ma c'era anche là Gesù Cristo. E dice: sì, ma padre, vedi la spiaggia, gli amici, il telone, il bagnino, la ninna, la nonna, l'albergo. Va tutto bene. Ma la messa viene dopo. Un compromesso, no? Amici, questo è un cristianesimo da 4 soldi. La messa è il cuore del mondo. Amici che mi ascoltate, se togliamo quest'altare qui, andiamo a giocare a Pian di Massiano, ci divertiamo di più. Le nostre chiese, eccola qua, è tutto qui, vedete, eccolo. È qui che Cristo, davanti ai nostri occhi, muore e risorge tutte le volte che celebriamo la messa e si rende presente. È qui! E noi, c'ho l'amico, c'ho quell'altro, c'ho il pattinaggio, c'ho la partita, c'è quel che te pare. Ancora, amici. La preghiera, non c'ho tempo, una espressione che va di moda, non c'ho tempo. Ma il tempo non è il nostro, amici, il tempo è di Dio. Ma c'è tempo per tutto, c'è tempo per morire, c'è tempo per nascere, c'è un tempo per piangere, un tempo per ridere, c'è un tempo per giocare, un tempo per lavorare. Amici, nella vita occorre darsi una scala prioritaria di valori. Se mancano i valori, nella vita non combiniamo niente. Saremo, ecco, tentennanti per tutta l'esistenza. Andiamo di qua, trasportati dal vento, dalla circostanza presente, dal momento opportuno, dall'interesse preminente, da chi vi pare. Amici, oggi, davanti a questo cristianesimo in svalutazione, io dico al Signore così: Signore, Tu mi hai dato, oltre la vita, il dono più bello che è la fede. Questo dono inimmaginabile, questo dono che mi proietta nell'eternità, che mi fa gustare anche le piccole cose del tempo, dando sapore di eternità, di infinità a tutto. Signore, fa che questa fede riempia il mio cuore in ogni giorno della mia vita. Insegnami a contare i nostri giorni e impareremo la sapienza del cuore.